Radio Giornale.
I big del petrolio negli Stati Uniti sotto torchio al Congresso respingono l'accusa di aver mentito sull'impatto ambientale della loro industria. E boom di auto elettriche in Svizzera e le associazioni degli automobilisti sottolineano deve seguire un analogo boom delle colonnine di ricarica. È solo un'indiscrezione ma in Germania ha già sollevato un polverone. Volkswagen vorrebbe trasferire in Cina la produzione di un modello elettrico. Sta per iniziare il vertice di Glasgow sul riscaldamento climatico. Quali saranno i risultati e perché è così difficile mettersi d'accordo? Ne parliamo a Modem. Negli Stati Uniti i CEO delle quattro più grandi aziende petrolifere del paese, Shell, Exxon, Chevron e BP America, sono stati interrogati ieri da una commissione del Congresso. L'accusa nei loro confronti è quella di aver mentito per anni sull'impatto dell'industria del petrolio sul riscaldamento del pianeta. Da Washington, Andrea Vosti.
Mr. Somers, is that figure 55.6 million in lobbying funds correct or not?
I'm just asking an open question. It's not a gotcha question.
Un fuoco di fila di domande e accuse. I CEO di alcune delle più potenti corporation d'America, Shell, Exxon, Chevron, torchiati per ore da parte di una commissione della Camera. Il capo di imputazione, avere mentito per anni sull'impatto del petrolio sul riscaldamento climatico.
For far too long, big oil has escaped accountability.
Per troppo tempo le compagnie petrolifere sono sfuggite alle loro responsabilità e così facendo ci hanno portato a un passo dalla catastrofe, ha sentenziato la deputata democratica di New York, Carolyn Maloney, che ha paragonato l'atteggiamento delle Big Oil a quello ottenuto per decenni dall'industria del tabacco sulle conseguenze del fumo.
I was hoping that you would not be like the tobacco industry was and lie about this.
I boss di alcune delle più grandi compagnie petrolifere mondiali hanno provato a difendersi.
ExxonMobil has long recognized that climate change is real.
ExxonMobil è consapevole da tempo che il cambiamento climatico è reale e che pone rischi seri per l'ambiente, ha detto il CEO di Exxon, Darren Wood.
Any suggestion that Chevron is engaged in an effort to spread disinformation.
Insinuare che Chevron si sia data da fare per disinformare o ingannare l'opinione pubblica su un tema così complesso è semplicemente falso, ha contrattaccato il numero uno di Chevron, Michael Wirt. Era la prima volta che i top manager dell'industria petrolifera erano chiamati a testimoniare sotto giuramento al Congresso. Ironia della sorte, a poche ore di distanza soltanto dall'annuncio da parte di Joe Biden del più sostanzioso pacchetto di misure mai stanziato per combattere i cambiamenti climatici.
Quella trapelata ieri in Germania è una notizia a dir poco esplosiva per i lavoratori del gruppo Volkswagen. Autorevoli indiscrezioni indicano che l'azienda prevede di trasferire in Cina parte della produzione di veicoli a batteria. Sentiamo Walter Raue.
L'indiscrezione è stata diramata ieri dall'autorevole portale economico Business Insider e non è stata smentita dai vertici della casa automobilistica di Wolfsburg. Già a partire dal prossimo anno la Volkswagen potrebbe produrre migliaia di vetture a trazione elettrica del modello ID.6 in Cina per poi importarle in Europa, dove i costi di produzione sono decisamente più alti. Con questo piano, che potrebbe venire discusso già alla prossima riunione del Consiglio di Sorveglianza a metà novembre, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Herbert Diess, getta nuovo olio sul fuoco delle polemiche che già da qualche tempo dividono i vertici dell'azienda col potente consiglio di fabbrica presieduto da Daniela Cavallo. Già ai primi di settembre Herbert Diess aveva minacciato il taglio di 30.000 posti di lavoro, circa un quarto dell'intero organico tedesco del gruppo, in seguito alla transizione della produzione di veicoli con motori a combustione ad auto a batteria. Per l'amministratore delegato il processo di transizione avverrebbe infatti troppo lentamente, proprio a causa dei dubbi dei sindacati. I costi di produzione dei nuovi modelli elettrici sarebbero ancora troppo alti e non reggerebbero più la concorrenza di altri costruttori come la Tesla, che per costruire lo stesso numero di vetture necessita attualmente solo di un terzo dei lavoratori rispetto a quelli impiegati dalla Volkswagen.
In Svizzera gli automobilisti sono sempre più inclini a convertirsi all'elettrico e per questo occorrono più stazioni di ricarica. A metterlo in rilievo è il barometro dell'elettromobilità realizzato dal TCS e dall'Istituto di Sondaggi GFS di Berna. Come stanno mutando dunque opinioni e tendenze? Ce lo racconta Piero Grabeck.
Sono proprio le stazioni di ricarica il punto più delicato, il problema più grosso sollevato dagli automobilisti svizzeri. Ce ne vogliono di più. Tutti sono d'accordo nell'affermare che in futuro debbano essere integrate in tutti quanti i grandi progetti di costruzione, per trovare insomma un po' ovunque una colonnina di ricarica, libera di preferenza. I mezzi elettrici e quelli ibridi ricaricabili attraggono sempre di più. Nel mese di agosto scorso una vettura su quattro di quelle vendute in Svizzera era di questo tipo. La popolazione vuole privilegiare la mobilità sostenibile, però c'è una sorta di fossato generazionale tra le 1000 persone consultate per questo barometro annuale. 2/3 dei giovani è intenzionato ad acquistare un veicolo elettrico, 2/3 dei più anziani invece no. I più giovani auspicano che la politica sia attiva, che promuova degli incentivi finanziari o anche dei divieti, misure che decisamente non trovano d'accordo i più anziani, per i quali sarà peraltro indispensabile fare capo a nuove centrali nucleari. Globalmente aumenta comunque la fiducia nei confronti di questi mezzi di trasporto. Determinanti sono la disponibilità di stazioni di ricarica, appunto, l'autonomia del veicolo e poi i criteri di sostenibilità e le considerazioni di ordine ideologico. Più aumenta questa fiducia, meno pesano fattori quali il costo d'utilizzo e il costo d'acquisto.
Oggi inizia la sessione delle donne a Palazzo Federale per 2 giorni. 246 donne provenienti da tutta la Svizzera discuteranno di tematiche legate a questioni femminili per poi elaborare un catalogo di rivendicazioni da sottoporre al Parlamento federale. Il contributo di Maria Iannuzzi.
Dalla prima sessione delle donne nel 1991, il volto della politica svizzera è cambiato molto, così come la percentuale delle donne in Consiglio nazionale passata dal 17,5% al 42%. Ma guardando la composizione delle legislative e degli esecutivi cantonali, la prospettiva di una donna di affermarsi politicamente è ancora debole. Da qui la necessità di aprire alle donne le porte del luogo simbolo della politica elvetica, Palazzo Federale, come spiega Anne Chaland, presidente dell'Unione Svizzera delle Contadine, tra i sodalizi femminili che hanno organizzato l'evento. Dal punto di vista generale c'è l'aspetto che donne della base, della popolazione, possano accedere a Palazzo Federale, familiarizzarsi con il lavoro parlamentare, prendere confidenza e trovare lo slancio per ingaggiarsi nella vita politica. Secondariamente questa sessione permette di discutere e di dare impulso a tutte le questioni legate all'uguaglianza delle donne, dove rimane ancora molto da fare. Molte delle rivendicazioni avanzate 30 anni fa in occasione della prima sessione delle donne sono state riprese dal Parlamento, ma le problematiche da risolvere sono ancora molte. E con questa seconda sessione a 50 anni dall'introduzione del suffragio femminile, l'aspettativa è che altre richieste possano fare breccia. Lo svolgimento di questa 2 giorni si ispira a una vera sessione parlamentare ordinaria. Gli oggetti trattati, dai salari alle pensioni alle strutture di custodia dei bambini insufficienti, sono stati preparati nel corso dell'estate nel quadro di commissioni tematiche ad hoc.
L'ufficio della cooperazione svizzera che si occupa da Gerusalemme Est della popolazione palestinese non verrà spostato a Ramallah, almeno per ora. Una simile proposta era stata sottoposta al Consiglio federale dal ministro degli esteri Ignazio Cassis, ma il governo ha preferito prendersi tempo per studiare ancora la questione. Sentiamo da Gerusalemme il nostro collaboratore Michele Giorgio.
L'indiscrezione circola sui mezzi di informazione svizzeri ed è legata a pressioni esercitate di recente dalle autorità israeliane. La Svizzera non ha mai ottenuto il consenso formale di Israele alla presenza del suo ufficio di cooperazione a Gerusalemme Est, la zona araba della città occupata militarmente dallo Stato ebraico nel 1967. Pertanto Israele ha comunicato che non rilascerà più documenti di identità diplomatici al personale svizzero. La vicenda ha un peso politico significativo. per le risoluzioni internazionali, Gerusalemme non è la capitale di Israele, ma una città occupata con uno status da definire attraverso negoziati. Così diversi paesi hanno aperto nel suo settore orientale uffici che realizzano progetti, quasi sempre di carattere umanitario, a sostegno della popolazione palestinese in Cisgiordania e Gaza. Israele non manca occasione per affermare la sua autorità sull'intera Gerusalemme e per negare le rivendicazioni dell'autorità nazionale palestinese sul settore arabo della città. Per questo da settimane il governo del Premier Bennett cerca di persuadere l'amministrazione Biden a non riaprire il consolato statunitense a Gerusalemme Est, chiuso da Donald Trump.
In Italia il governo ha approvato la legge di bilancio per il 2022, la prima targata Mario Draghi. Una manovra da 30 miliardi di euro che nelle intenzioni dell'esecutivo punta a sostenere la crescita. Archiviata la riforma leghista sulle pensioni, il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle resta, ma subisce una forte stretta. Sentiamo il contributo da Roma di Anna Valenti.
È una legge di bilancio espansiva. Accompagna la ripresa. Tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti, miglioriamo la spesa sociale.
Queste le fondamenta della legge di bilancio firmata a Mario Draghi, una manovra da 30 miliardi di euro, più del previsto. E Via Libera aggiunge, dopo un consiglio dei ministri durato oltre 4 ore, al cui termine è scattato un applauso liberatorio, a sottolineare la difficoltà nel trovare la quadratura del cerchio.
Abbiamo dato priorità agli interventi che stimolano la crescita.
Far sì che il più 6% che registra l'economia italiana non sia solo un effetto rimbalzo, ma diventi strutturale. Uno dei pilastri fondamentali della manovra, la riduzione delle tasse per 12 miliardi di euro, non 8. Gran parte va al taglio delle imposte sul lavoro, che alleggeriscono le buste paga dei salariati. Nessun dettaglio però sul meccanismo. Resta il reddito di cittadinanza, riforma bandiera dei 5 Stelle, che anzi viene finanziato con 1 miliardo in più, ma subisce importanti correttivi. Controlli su chi ha diritto più stringenti per evitare abusi. Se si rifiuta 2 volte un lavoro, si perde il diritto al sussidio. Mario Draghi ammaina invece la riforma bandiera della Lega di Salvini, quota 100, ossia pensionamento a 62 anni con 38 anni di contributi. Il 2022 sarà un anno di transizione, con l'uscita dal lavoro a 64 anni e 38 anni di contributi. Dopodiché potrebbe tornare la legge Fornero, ossia pensione a 67 anni o 43 anni quasi di contributi. Scenario che non piace ai sindacati, che malgrado la disponibilità del Premier al confronto, evocano la piazza e annunciano uno sciopero di 8 ore.
E siamo alle notizie sportive. David Conti, oggi si parla prevalentemente di hockey.
A tenere banco e soprattutto il massimo campionato giunto alla 21esima giornata, apertasi con la vittoria a Ginevra 3-2 del Losanna nel derby delle Mano contro il Servette. Questa sera tocca alle ticinesi, entrambe in trasferta, Lugano a Bienne, Lambre Piotta a Zugo, completano la serata Rapperswil Davos, l'Arnau Berna e Ajoa Zurigo. In Swiss League alle 20, i Ticino Rockets, sempre fuori casa, affrontano i Gezzeca Lions. Nel calcio saranno Paesi Bassi, Svezia e Russia, le avversarie della nazionale svizzera femminile ai prossimi europei, mentre in Italia il posticipo vinto 3-0 dal Napoli contro il Bologna, chiuso la 10ª giornata di Serie A, partenopei primi con il Milan.
E siamo alle anticipazioni di Modem. Franco Cristini, oggi si discute di cambiamento climatico.
Esatto, e non saremo gli unici a farlo. Di clima si discuterà tra oggi e domenica al G20 di Roma, poi certo di clima si discuterà soprattutto da domenica alla conferenza ONU di Glasgow, appuntamento atteso perché lì ci si attende una accelerazione nell'impegno internazionale ad affrontare questa grande sfida, la sfida climatica. Dunque attese grandi, ma il contesto nel quale prende via questa conferenza non è incoraggiante. Le emissioni di gas serra restano molto alte e gli sforzi annunciati dalla comunità internazionale restano, potremmo dire, molto bassi. Allora dobbiamo ancora credere che riusciremo ad affrontare questa importante sfida, è quello che chiederemo ai nostri ospiti.
E allora ascolteremo con interesse le risposte. Grazie Franco, buona trasmissione a voi tutti all'ascolto da parte mia. Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.